questa mattina negli uffici del Parlamento europeo di Roma è stato presentato uno studio sull'integrazione europea negli ultimi 20 anni, uno studio, un'analisi realizzata dal Centro Studi Economia Reale e dal Movimento Europeo Italia. In questo studio appunto si analizzano le prospettive future che insomma in qualche modo alle quali dovranno rifarsi i nuovi eletti, la nuova legislatura di Strasburgo e di Bruxelles. Noi abbiamo con noi al telefono Mario Baldassarri, che del Centro Studi Economia Reale è presidente. Buonasera Baldassarri.
Buonasera a voi.
E che è stato vice ministro della Repubblica e comunque è un economista. Allora, ci spiega questa cosa del bilancio eurozone. Prego.
Ministro della Repubblica dal 2001 al 2006, economista dal 1969 ad oggi.
Da sempre. Marchigiano da quando è nato, invece. Perché poi degeneriamo nell'umorismo, diciamo, più faceto. Professore, eccoci qua. Allora, si torna a parlare di questo benedetto, maledetto bilancio dell'eurozona? Che vuol dire? Cos'è il bilancio? Cosa avete studiato in questi... con quelli del Movimento Europeo?
Noi abbiamo fatto un'analisi storica sui dati ufficiali dell'Eurostat dal 2000 al 2018, per quanto riguarda il passato, diciamo.
Sì, recente passato.
In prospettiva su un eventuale bilancio aggiuntivo dell'Unione, dell'area Euro in particolare. Ora, va detto che tutti ricordano probabilmente che negli anni 90, di fronte alla evidente globalizzazione dell'economia mondiale, in Europa si è dibattuto a lungo e a fondo l'alternativa tra l'allargamento dell'Unione Europea oppure l'approfondimento dell'Unione Europea. Era evidente che di fronte ai grandi colossi dell'economia mondiale, tradizionali come gli Stati Uniti, ma crescenti, nascenti e crescenti come
la Cina
e quant'altro, l'Unione Europea doveva diventare più grande, quindi in termini di popolazione, mercato e PIL, e più forte in termini di aspetti istituzionali di rappresentanza politica. Ora, questi ultimi 20 anni circa rappresentano la fase dell'allargamento. Nel 1995 l'Unione Europea aveva 12 membri, oggi siamo 28, magari 27 se
se ne andranno i britannici.
Quindi l'allargamento è avvenuto. Mentre...
che non sono nella moneta unica comunque, hanno la sterlina ancora.
No, certo, 28 dell'Unione Europea. Sul fronte dell'approfondimento si è fatto l'euro, che è un passo gigantesco, importante la moneta unica, ma intanto... sono 19 paesi su 28 che hanno l'euro, 9 non hanno l'euro, ma soprattutto dobbiamo ancora completare l'unione bancaria e siamo molto lontani da un bilancio federale europeo. Siamo ancora con il bilancio dell'Unione Europea intergovernativo che muove l'1% di PIL dell'Unione Europea,
dell'intera Unione,
mentre negli Stati Uniti il bilancio federale americano è
25%. Oh, professore, per noi contadini dalle scarpe grosse e dal cervello fino, che ci si fa con con i soldi del bilancio? Dove vanno questi soldi? Alla PAC, alla politica agricola, diventano fondi? Dove vanno a finire questi soldi?
Facciamo un passo alla volta. Intanto c'è da smentire una fake news clamorosa, e cioè che l'allargamento dell'Unione Europea ha comportato un allargamento delle differenze in Europa, soprattutto dentro l'area euro. Quindi l'Unione Europea e l'euro in particolare hanno spaccato i vari paesi europei tra loro. Chi se ne è avvantaggiato e chi se ne è svantaggiato? Questa è una notizia falsa sulla base delle statistiche dell'Eurostat, perché in questi 20 anni il PIL reale pro capite di tutti i paesi europei è cresciuto e è avuto un processo di convergenza tra i vari paesi dell'Unione, il famoso processo del catching up, cioè i paesi che partivano da posizioni più arretrate sono cresciuti di più, quelli che partivano da posizioni avanzate sono cresciuti ma un po' meno. Quindi È falso dire che l'Unione allargata e soprattutto l'euro abbiano spaccato l'Europa. In termini di PIL reale pro capite, le differenze si sono ridotte. Questo è il dato storico, sono i dati ufficiali.
Una media ovviamente questa. Il PIL poi lo calcoliamo comunque una media sulle teste di tutti.
Questo è il confronto del PIL pro capite per ogni cittadino tra i vari paesi. Quindi ogni paese ha visto migliorare il proprio PIL pro capite e avvicinarsi alla media europea. Di più per i paesi dell'euro e un pochino meno per i paesi non aderenti all'euro. Cosa diversa è dire, data questa media pro capite per cittadino crescente nei vari paesi, come all'interno di ciascun paese questo si è distribuito tra i ricchi.
Ecco.
Ma questo
il discorso della redistribuzione, sì.
E certo, la distribuzione interna del reddito pro capite ai singoli paesi, abbiamo deciso sin dall'inizio di affidare questo compito ai governi nazionali, non è compito dell'Unione Europea o dell'area euro. L'Unione Europea e l'area euro hanno spinto verso una crescita del PIL pro capite medio di ogni Stato, di ogni Paese. All'interno di quella crescita i governi nazionali potevano redistribuirlo in modo più equo tra i propri cittadini, senza necessariamente sforare i parametri europei. La seconda falsa notizia è quella di chi sostiene che con un po' più di deficit e un po' più di debito si può fare più crescita. Bene, su questo i dati dimostrano, storici, che chi ha fatto meno debito ha fatto più crescita e chi ha fatto più debito ha fatto meno crescita.
E chi c'è tra quelli che hanno fatto più debito, professore? Lei che ha studiato?
Tutto questo, tra i 19 paesi dell'euro e tra i 28 paesi dell'Unione, c'è una sola eccezione a tutto quello che ho detto finora.
Andiamo a indovinare, so.
L'unica eccezione è l'Italia.
Ecco.
È l'unico paese tra i 28 dell'Unione e tra i 19 dell'euro che invece di vedere aumentare il PIL reale pro capite come tutti gli altri paesi, noi lo abbiamo ridotto, tanto che nel 2018 è meno 2,3% rispetto al 2000. E quindi mentre nel 2000 noi eravamo a un reddito pro capite medio che era superiore alla media dell'area euro, era 103% della media dell'area euro, era 120% della media dell'Unione Europea, ebbene siamo scesi all'86%
tracollo
dell'area euro e al 95% della media europea. Abbiamo cioè l'unico paese che ha perso 17 punti rispetto alla media dei paesi euro e 25 punti rispetto alla media dell'Unione Europea. L'unico, non ce ne sono altri tra i 28 dell'Unione e i 19 dell'euro.
Oh, e voi siete partiti da queste osservazioni per proporre...
per fare un'analisi chiedendoci perché. Cioè, come mai, se l'Unione Europea ha avvantaggiato riducendo le differenze di 27 paesi, esclusa l'Italia, se l'area euro ha avvantaggiato riducendo le differenze ancora di più tra 18 paesi, esclusa l'Italia, come mai l'Italia appare come eccezione? Allora ci siamo chiesti, ma questa eccezione è dovuta all'imposizione dall'esterno, dall'Europa cattiva, dei vincoli, dei parametri, o è dovuta a elementi interni strutturali? E allora siamo andati a vedere i pilastri di quei parametri strutturali interni che possono in parte spiegare come mai l'Italia è l'unico paese...
La pecora nera, diciamo.
Altri paesi dell'area euro, dell'Europa, eccetera, che l'Italia ha fatto meno investimenti pubblici, meno investimenti privati, più alta spesa corrente, risparmio pubblico negativo, cioè disavanzo di parte corrente, non solo diciamo, deficit totale, ma anche se togliamo gli investimenti, siamo stati spesso in disavanzo di parte corrente. E tutto questo spiega come mai l'Italia ha avuto una produttività totale dei fattori che ha perso dal 2000 al 2018 il 15%. Quindi rispetto agli altri paesi europei, tutti gli altri 18 dell'area euro, gli altri 27 dell'Unione Europea, noi siamo andati giù, mentre gli altri andavano su in termini di produttività totale dei fattori. E ecco allora che di fronte a questi dati di economia reale, come si fa a dire è colpa dei parametri europei? Questi parametri che le ho citato adesso sono tutti soggetti alle decisioni italiane. La realtà dei dati dimostra è che noi abbiamo fatto finta di perseguire un equilibrio finanziario del bilancio pubblico sulla scorta dei vincoli, per esempio, del vituperato limite del 3%,
sì,
eccetera.
Maastricht.
Ma l'abbiamo fatto aumentando la spesa corrente, aumentando le tasse e tagliando a metà gli investimenti pubblici. Ora, Maastricht ci diceva fai il 3%, ma non ci diceva come. Il come l'abbiamo deciso noi e il come che abbiamo deciso, cioè più spesa corrente, più tasse e meno investimenti pubblici, è risultato un circolo vizioso e controproducente, perché quel mix ha frenato la crescita e ha aumentato gli squilibri di finanza pubblica.
Però da questo...
Sì, da... Possiamo dare la colpa agli altri che l'Italia è l'unica anomalia dell'Europa, perché il risultato di queste nostre decisioni nazionali, ovviamente...
Però da queste premesse siete arrivati a trattare del bilancio dell'Eurozona e su questo diciamo che avete concentrato il focus quest'oggi insomma nella presentazione del documento, nel documento, nell'analisi.
La seconda parte dell'analisi riguarda le prospettive future, cioè quello che ho chiamato l'approfondimento, il deepening dell'Unione Europea, con una proposta.
Con l'ipotesi, bravo, sì.
Facciamo un bilancio aggiuntivo di tipo federale europeo, pari all'1% del PIL dell'area euro, che sono 120 miliardi di euro.
Sì.
Teniamo conto che l'area euro c'è circa 12 mila miliardi di PIL, e quindi l'1% sono 120 miliardi. Non una cifra stratosferica. E questi 120 miliardi indichiamo.
È utile anche, è simpatico ed utile, faccia un paragone grosso modo quello che può essere il bilancio dello Stato italiano, che 120 miliardi, no? E sono l'1% del bilancio europeo, noi ogni anno, ovviamente cambia, ci sono le manovre, le vedremo, l'ultima volta erano 830, quanti erano? Sì.
Quindi se facciamo l'1% di PIL, il PIL è 1.600 miliardi, siamo attorno a 17 miliardi in Italia. Facendo l'1%.
Sì.
E questo 1%, cioè questi 120 miliardi, proprio per evitare tutta la questione che andrebbe all'infinito, poi il fatto che l'Unione Europea dovrebbe emettere titoli di debito, ma questo debito di chi è? Abbiamo detto, facciamolo come se, cioè in pareggio con le coperture, 120 miliardi l'area euro li prende da queste voci e 120 miliardi li mette in queste altre voci, il che vuol dire sostanzialmente che è un bilancio aggiuntivo in pareggio.
Sì, una riallocazione di risorse sostanzialmente.
Certo, e non determina una necessità di emettere debito europeo da questo punto di vista. Ok? Bene, ovviamente una parte importante di queste coperture, di queste entrate, non graverebbe sulla fiscalità specifica dei paesi appartenenti all'euro, perché una parte importante verrebbe dalla web tax, quello che nel G20 di Giappone è stato proposto per tutto il mondo, l'area euro potrebbe dire, beh, intanto noi lo facciamo in Europa, soprattutto per le multinazionali del web,
sì,
evitando anche la concorrenza fiscale sleale palese di alcuni paesi europei, l'Irlanda,
Lussemburgo, Irlanda, certo.
Anche l'Olanda, comunque. Un'altra parte importante può venire dalla tassazione dei giochi d'azzardo, e anche questo non è che se tassiamo i giochi d'azzardo la gente va meno a fare la spesa al supermercato, anzi probabilmente va meno a perdere soldi con i giochi d'azzardo.
Alle macchinette, sì.
Esatto. Poi una parte che ha più un risvolto di sostenibilità anche ambientale, cioè la carbon tax, sì, che graverebbe sui contribuenti in un certo senso.
Oh, bisognerà fare un duello con le lobby comunque qui, con gli stakeholder.
Se prevalgono le lobby, l'uomo muore. Quindi muoiono i sottostanti. E poi il gettito anche dalla tassazione delle sigarette del tabacco. Queste sono le entrate. 120 miliardi, l'1% del PIL dell'area euro, e secondo noi potrebbero essere messi 90 miliardi su investimenti pubblici, infrastrutturali, immateriali, innovazione, ricerca e quant'altro. E questi 90 miliardi si distribuirebbero tra i paesi dell'euro in proporzione del PIL di ciascuno. Poi 10 miliardi sulla spesa necessaria per la sicurezza e la protezione delle frontiere esterne, quindi sarebbe spesa corrente, ma mirata a questo obiettivo, e 20 miliardi...
E quindi l'Italia sarebbe un beneficiario, perché c'è un'estesissima...
No, i 19 paesi dell'euro contribuiscono a questo criterio.
Sì, dico, però essendo una frontiera esterna l'Italia col Mediterraneo, no, l'Italia, la Croazia... Sì, sì.
Quindi bisogna anche che qualcuno se ne renda conto. Poi 20 miliardi di euro in un fondo per la disoccupazione europea che andrebbe distribuito tra i vari paesi, ovviamente in base ai pesi della disoccupazione di
certo,
paesi.
Al tasso di disoccupazione.
Questo è quello che abbiamo fatto. E dopodiché con il modello Oxford Economics siamo andati a vedere cosa succederebbe se facciamo questo impulso di 120 miliardi aggiuntivi in pareggio, così con quelle coperture e con quelle destinazioni di spesa nell'Eurozona. E la cosa interessante è che la crescita nella media dell'Eurozona sarebbe del 2,4% in più in 4 anni. E questo effetto positivo sull'Eurozona si trasferirebbe in modo indiretto anche sugli altri 9 paesi dell'Unione Europea che non partecipano all'euro. Ok? Quindi, così come l'allargamento degli ultimi 20 anni ha visto aumentare e avvicinare verso una convergenza, verso l'alto, i PIL reali pro capite, l'approfondimento, questo piccolo approfondimento che abbiamo proposto e che stiamo proponendo, avvantaggerebbe ovviamente i paesi dell'euro che ci partecipano, ma anche i paesi non aderenti all'euro.
Sì, quindi l'implementazione.
Quindi è un gioco a somma positiva per tutti, come diciamo noi economisti.
Oh, però i referenti quali sono?
Tutti ci guadagnano, nessuno ci perde.
Questo studio andrà proposto in sede politica. Non soltanto, perché poi bisogna affrontare appunto i portatori di interessi, no? Quindi vi siete fatti una sorta di...
Il punto fermo da ribadire è che in questa proposta guadagnano tutti, cioè non c'è uno che perde e uno che guadagna. In questa proposta guadagnano tutti, è un gioco insomma positiva per tutti. Ora, evidentemente che occorre il referente, ma il referente è automatico. La nuova Commissione Europea e l'Eurogruppo. Io so che il Movimento Europeo Italia ha già cominciato un'opera di coordinamento fra 6 o 7 movimenti europei di altri paesi. Germania, Francia, Spagna e altri. Ma loro poi devono in qualche modo portare all'attenzione delle istituzioni europee che dovranno definire l'agenda della prossima legislatura, come lei ha già detto. E quindi la prossima legislatura europea, che obiettivi si pone, su quale percorso vuole andare e quali fasi, quali passaggi di questo percorso vuole realizzare. Ora, la cosa importante è un'altra ancora, e cioè che questo gioco a somma positiva per tutti sul fronte dell'economia reale, cioè tutta l'area euro e anche gli altri non euro, avrebbero più reddito, più occupazione e meno disoccupazione. Tutti. Questo effetto sull'economia reale diventa virtuoso sulle condizioni della finanza pubblica, cioè l'area euro nel suo complesso azzererebbe il deficit nel 2023, cioè al quarto anno
avrebbe
il deficit zero nell'area euro, e questo effetto sarebbe positivo su ciascun singolo paese, cioè chi ha deficit ha meno deficit, chi ha avanzo a più avanzo, ma tutti e 19 Paesi membri migliorerebbero le condizioni dei saldi finanziari della bilancia, del bilancio pubblico. Il debito pubblico in media dell'Eurozona si ridurrebbe di 5 punti percentuali, cioè con questo bilancio aggiuntivo scenderebbe al 74%, senza il bilancio aggiuntivo sarebbe destinato a stare al 79%, e all'interno i paesi che beneficerebbero di più di questa riduzione del rapporto debito-PIL, con ben 7 punti percentuali di riduzione, sono Italia e Portogallo. Questo è il quadro del nostro rapporto. E a questo punto concludiamo dicendo, qui il dibattito pare in qualche modo egemonizzato da una parte dai nazionalsovranisti che dicono che l'Unione Europea e l'Euro hanno disgregato i paesi europei, avvantaggiando alcuni, a spese di altri, e quindi propongono un passo indietro, cioè il ritorno ad una sovranità nazionale.
Ma chissà se veramente lo faranno, lo vorranno, lo potranno fare, insomma.
In ogni caso,
può essere un discorso complicato da fare.
Sì, però queste due cose, in ogni caso, che le facciano o non le facciano, sono due fake news.
Due bufale, diciamo, per chi non mastica questo linguaggio.
Non provate dai dati storici, da quelli che risultano essere i dati. Dall'altra parte, però, ci sono quelli che io chiamo gli europeisti a prescindere, che insistono nel non toccare questa Europa intergovernativa che abbiamo avuto finora, e pensano che si possa andare avanti così. Anche questa è una fake news.
Ma forse è una cristallizzazione mentale, sono interessi che non vogliono essere toccati, tante cose, perché non si rendono conto che... Cioè...
È come un aereo che vola, che se vai sta locale, o c'è la spinta, oppure...
Certo.
La controprova di questo è l'ultima riunione di qualche giorno fa dell'Eurogruppo. Cioè questi signori all'Eurogruppo si sono riuniti e hanno vagheggiato, forse lei l'avrà notato già... di un bilancio aggiuntivo, anche loro hanno parlato di un bilancio aggiuntivo, pari a 22 miliardi per 7 anni.
Beh, sono briciole.
Cioè, 3 miliardi all'anno,
sì.
Che sono pari non all'1% che noi proponiamo, ma allo 0,002%.
Diciamo che il risparmio teorico che è stato fatto, per modo di dire, abolendo le province, che poi le province sono rimaste e hanno dovuto mantenere il personale, le province in Italia, 3 miliardi su 9, insomma.
Però è grave che l'Eurogruppo esca fuori con una proposta del genere non valutando la totale irrilevanza e per molti aspetti anche il ridicolo di fare una proposta del genere. Cioè, c'è qualcuno che continua a fare la lettale per il tipo del tempio senza vedere che il rischio vero, serio, è che ad una crollino le colonne
totali. Eh sì, viene giù tutto, tutta la struttura. Quelle...
E allora la conclusione è, cari signori, l'unica soluzione ragionata e ragionevole è quella di fare questo piccolo passetto in avanti piccolo, ripeto, 1% del PIL, 120 miliardi all'anno, non 3 miliardi all'anno,
no,
come dice l'Eurogruppo. E allora, cara Commissione Europea che verrai, caro Eurogruppo della prossima legislatura, sarebbe opportuno e bene per tutti che l'agenda della prossima legislatura e il confronto per l'agenda della prossima legislatura avvenga su queste tematiche e non sugli equilibrismi su chi fa commissario di qua, chi fa commissario di là, chi fa presidente del Parlamento, chi fa da cose per carità importanti, politicamente rilevanti, ma occorre dare una finalizzazione di contenuti alla prossima legislatura europea.
Bene, professor Barassari, con questo auspicio noi chiudiamo questa trasmissione durante la quale abbiamo parlato dello studio analisi che avete fatto voi del Centro Studi Economia Reale assieme al Movimento Europeo Italia, che avete presentato questa mattina alla sede del Parlamento Europeo qua a Roma, appunto, e avete parlato del bilancio aggiuntivo dell'Eurozona e le prospettive future. Prego. Quindi www.centrostudioeconomiareale.it?
No,
www.economiareale.it. Bene, noi vi daremo del mail, vi daremo un assaggino anche su insidertrend.it, dove potrete ascoltare l'integrale di questa intervista, di questa chiacchierata che abbiamo fatto con il professor Mario Baldassarri, che ricordiamo essere il presidente del Centro Studi Economia Reale, ed è stato, oltre che economista da quando si è laureato, viceministro in un governo dell'economia in un governo Berlusconi, se non sbaglio. Un cordiale saluto, professore. Vuoi aggiungere qualcosa in coda?
Grazie del tempo che mi avete
dato. Grazie a lei.
E buon lavoro.
A risentirla, professore. Di nuovo.